Saluti a tutti voi, gloria a Gesù Cristo. Abbiamo il cappotto, è arrivato il freddo. L'Italia è una, il meteo ha fatto l'Italia. Lode Gesù Cristo. Stamattina mi sono, parlando con Deborah di alcune cose, ho letto Colossesi, capitolo 2. Prima di passare a un argomento di cui poi voglio parlare a tutta la Chiesa, sullo sviluppo e l'organizzazione, la struttura della Chiesa, così come sarà nel prossimo futuro, da gennaio in poi. Piccoli cambiamenti, sempre con l'intento che tutti siano curati, che il corpo di Cristo possa crescere e che ognuno possa, come dire, che tutte le pecore dell'ovile possano cibarsi alla stessa maniera. Lode Gesù Cristo. Che il pastore, il buon pastore, cerca che tutte le pecore stiano bene e non solo una parte. E quindi trovare soluzioni affinché noi cresciamo, maturiamo e portiamo frutti in Cristo. Ma volevo leggere Colossesi capitolo 2, al versetto 10. Ma poi come fai a non leggere i versetti precedenti? Partiamo dal 4. Ora questo dico affinché nessuno vi inganni con parole suadenti, perché quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito, e mi rallegro vedendo il vostro ordine, la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia, con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. E qua ci sta dicendo che negli ultimi tempi arriveranno tempi difficili dove l'inganno è sempre più forte. Quindi dobbiamo stare attenti, dice, a non cadere in quello che ci dice lo Spirito. Dice che nessuno vi faccia cadere sua preda con la filosofia, cioè con i ragionamenti, con vani inganno, secondo la tradizione degli uomini, cioè seguendo le tradizioni, le cose degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, cioè Cristo è il centro e deve essere il centro, l'obiettivo della nostra adorazione, del nostro culto, Lui è il mediatore del nuovo patto. E voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Egli è il capo, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo. Noi siamo circoncisi nello Spirito. Nello spogliamento del corpo dei peccati della carne, nella circoncisione di Cristo. Noi che abbiamo accettato Gesù Cristo, chi accetta Gesù Cristo, riceve una circoncisione nello Spirito. E proprio qua lo spiega in maniera... Nello spogliamento del corpo dei peccati della carne, cioè, quindi siamo stati in Lui purificati, cioè circoncisi. Il corpo del peccato, la carne, è circoncisa. In Lui siamo nello Spirito, siamo purificati. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati risuscitati mediante la fede. Vedete? Battesimo che cos'è? È una figura, una rappresentazione anche della morte e della risurrezione. Morte e risurrezione. Morte e risurrezione. Lode Gesù Cristo. Quindi siamo stati partecipi della morte e anche della risurrezione. Perché? Della risurrezione. Perché in noi c'è una novità di vita, c'è l'uomo nuovo. Tu senti che tu stai vivendo la persona nuova, sta crescendo dentro di te un'altra... Ognuno faccia il suo nome, io dico, io, la persona nuova che sto vivendo... non assomiglia più al vecchio uomo. Magari chi è nuovo in Cristo ancora sente, ma chi sta camminando da tempo nell'indirizzo di Dio, sente che il vecchio uomo è sempre più lontano e non appartiene, perché dice, siamo stati risuscitati. Quindi quello che noi stiamo vivendo è una novità. È l'uomo nuovo che è risuscitato con Cristo. Quindi, lì nel video vedo Mauro nuovo, Giovanna nuova, Loredana nuova, Anna nuova, Nicolina nuova, Paolo nuovo, Mario e Sara nuovi, Enzo e Silvana nuovi, Giusi nuovo, e tutti gli altri, Pasquale, Elisa, Luigi, Fortunato, Manuel, Memè, Emanuele, Alessandra. E tutti gli altri. Gloria a Gesù Cristo. Quindi siamo risuscitati. Non ti senti risuscitato? C'è una persona nuova. È come una natura nuova, no? Un bimbo quando nasce inizia a cercare un cibo. Il cibo, no? Ha bisogno del latte, piange. Bambini piangono, i neonati piangono, hanno fame. La nuova natura, l'uomo nuovo, ha bisogno non di cose vecchie, perché le cose vecchie significa che stiamo alimentando l'uomo vecchio e quindi nelle cose vecchie risuscitiamo quello che è morto. Dobbiamo stare attenti a non risuscitare il morto, ma a fare vivere il nuovo. Giusto? Sei d'accordo? Dobbiamo fare crescere il nuovo, la nuova natura, la persona nuova che è dentro di noi. Ecco, non so se è corretto dirla così, ma... E la nuova natura, l'uomo nuovo che è dentro di noi, che cosa desidera? Trova appagamento quando ascolta la parola di Dio, è il cibo dell'anima. Trova soddisfazione nel servizio perché è il cibo dello Spirito. Trova gioia nella comunione. cioè cose che prima non esistevano. Non so, prima di conoscere il Signore, ma tutti questi cibi, ecco, chiamiamoli cibi, questi elementi non si conoscevano, è giusto? A me, quando mi avvicinavo a una chiesa, non entravo, stavo lontano. Non dico quello che facevo quando ero più ragazzo, ma niente, quando c'erano ambienti religiosi io solitamente ero all'opposto. Eppure oggi sono qua. Non l'avrei mai pensato, mai. E tu che sei qua, che stai ascoltando, che stai guardando, che sei alla presenza di Dio, avresti mai pensato? Tu, parla per te. Io dico, tu l'avresti mai pensato di essere alla presenza di Dio? Ascoltare la predicazione, e ricevere gioia, pace, forza, fede. Quindi questo significa, siamo stati, dice, partecipi, siamo stati sepolti nel battesimo, quindi partecipi della morte e della risurrezione. Versetto 13. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati, nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in essa. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a novilune o a sabati. Queste cose sono ombre di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale, e non attenendosi al capo da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Quindi dobbiamo stare attenti a non cadere nelle trappole del nemico, col pretesto di umiltà e di culto degli angeli. Lode Gesù Cristo. Questo avviene negli ultimi tempi, negli ultimi tempi. Cercheranno, lo spirito di questo mondo cercherà di portare le anime, la Chiesa, lontano dall'indirizzo di Dio. Cercherà di spostare il baricentro. Dice, ma con un pretesto di umiltà, col pretesto, quando parla di angeli, parla anche di persone. Apocalisse non dice all'angelo della Chiesa. Chi è l'angelo della Chiesa? Uomini mandati da Dio. Vedi, poi quando si creano le religioni, quando si creano le fazioni, no? Dice, no, ma noi lo facciamo con molta umiltà. Perché solitamente chi è portato, diciamo, a guidare delle devianze, lo fa con una sapienza, con una scaltrezza spirituale, con una precisione che Se non sei nello spirito, tu non vedi la menzogna. C'è una mosca sola, fratelli. Una. Anna, tu ridi. La mia è una lotta, perché predico e c'ho sta cosa che mi fa così. Quindi, cadere nella menzogna, capite? Cadere nella menzogna, nella falsa religione, è qualcosa di molto sottile. Vi dico queste cose per una riflessione. Secondo te l'ingannato sa di essere ingannato? Tra quelli che guardano i miei filmati, no? Le mie prediche, c'è un gruppo di mezzi deviati. Che hanno inserito nel loro repertorio cultico un culto alle persone pure, agli angeli. Ma lo fanno con una scaltrezza e una cosa. Dicono e non dicono. Fanno ma non fanno. Però tu lo riconosci, cioè, spiritualmente, no? E come l'olio, no? Come riconosci l'olio taroccato e l'olio buono? All'apparenza è tutto uguale. L'esperto. Perché la persona normale non lo riconosce. Ma chi è esperto, chi è nel campo da tempo, riconosce subito che è falso. Ora questi che mi stanno seguendo stanno allarmando, telefonate, cose, scrivi, pupù, pupì, papà. Lode Gesù Cristo. Non attenendosi al capo. E chi è il capo del corpo? Gesù Cristo. Chi è il capo del corpo? Gesù Cristo. Io riconosco come capo del corpo Gesù Cristo. Dice, questi non si attengono al capo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme, mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. C'è l'accrescimento che viene da Dio. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete dei precetti come se viveste nel mondo? Quale? Non toccare, non assaggiare, non maneggiare. Poi inseriscono precetti di questo. Dobbiamo stare attenti. Dice, da questi allontanatevi, scappate. Tutte queste cose periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza, anche queste cose, non fare questo, non fare quello. Ci sono quelli, no? Dice, i legalisti, no? Non fare questo, non fare quest'altro. Dice, c'è qualcosa nell'apparenza, c'è qualcosa di sapienza, nella religiosità, volontariamente scelta. Nella falsa umiltà, proprio guarda, la chiama falsa umiltà, e nel trattamento duro del corpo. Ma questo serve, dice, a nessun altro valore che soddisfare la carne. Guarda qua che dice. Soddisfa la carne. Questo tipo di culti, questi culti deviati, queste le devianze soddisfano la carne. E in effetti tu vedi che i loro capi sono, come sono? Dice, guarda, pastore, ma dove l'hai trovato? È scritto. Colossesi capitolo 2, qua. Dice, guarda, qua. Leggetevelo. Gloria a Gesù Cristo. C'è tutta la verità. La cosa a cui volevo porre, però poi lo Spirito Santo ci dà delle indicazioni affinché noi non cadiamo nelle trappole del nemico. Prima di passare poi a quello che vi devo dire, è il versetto 15. 14 e 15. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. A che cosa si riferisce? A tutto ciò che viene utilizzato dal pubblico ministero, dall'accusatore dei fratelli per condannare i fratelli, per accusare i fratelli, è stato, dice, inchiodato sulla croce. Quindi, avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro sulla croce. Spiegavo che molte volte le posizioni spirituali dentro, questo è importante per vivere su questa terra, la libertà nello spirito e non la schiavitù delle paure, delle ansie, delle amaritudini, dei rancori. Fare un pubblico spettacolo. Cioè significa confessare. Non sto dicendo che uno deve venire qua a confessare i suoi peccati, ma deve iniziare a confessare i suoi peccati al Signore. E se c'è qualche fratello che ti cura e hai bisogno perché ti tormenta quel peccato, confessaglielo. Dice, confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Per la liberazione, fratelli. Per quale motivo? Per la liberazione. Per la liberazione. Noi abbiamo bisogno di vivere liberi e non oppressi su questa terra, perché lo spirito di questo mondo vuole tenere schiavo le persone e soprattutto la Chiesa. Non ama che la Chiesa, che il corpo di Cristo sia libero e quindi deve accusare, deve mettere mancanza di perdono. Io voglio affrontare questo argomento, no? L'amaritudine, il rancore. Ho predicato già su questo, ho detto, è una scelta essere provati, ricevere torti. Non dico che è normale, ma avviene nell'arco della vita, sì o no? Quindi ognuno di noi verrà toccato anche ingiustamente, o giustamente o ingiustamente, ma solitamente i torti. E quando uno viene toccato ingiustamente, giusto? Dice, ingiustamente ho ricevuto un torto. Perché dov'è che si mantiene il rancore, l'amaritudine? Quando uno ritiene di avere ragione ed ha subito un torto senza motivo, giusto? Ci siamo? Lode Gesù Cristo. E qua è la chiave del perdono. Perdonare quella persona che ti ha fatto un torto anche, soprattutto, ingiustamente, che tu ritieni che ingiustamente ha parlato male di te, ti ha fatto un torto, ti ha fatto un danno, cioè qualsiasi cosa. ha peccato contro di te. Perché non perdonare porta a vivere il male dentro, l'amaritudine poi che ti porta a essere amaro verso gli altri. Dice, chi ti tocca prova una radice amara, cioè mamma mia che amara. Cioè, quando uno è amareggiato, guarda come sono, cioè, è amara, è una radice amara, la radice amara produce amarezza. Ma essere amareggiati, vivere da amareggiati, essere rancorosi, amareggiati, è una scelta, fratelli, è una scelta. Non è meglio scegliere di non vivere l'amaritudine e perdonare? Dice, come si fa a perdonare? Ecco, certo, umanamente, per me, era impossibile, per me il perdono non era una parola pronunziabile, non avevo nel mio vocabolario la parola perdono, non esisteva. Io se dovevo dire perdono la facevo così, non la pronunziavo. Ho imparato, fratelli, credetemi, non vi racconto, non vi posso raccontare la mia, ho imparato a perdonare. E penso che ognuno di noi, nella vita, se vuole crescere, se vuole vivere senza amaritudine dentro, deve perdonare. Ma poi arriviamo a un altro dunque, che se noi non perdoniamo, i nostri peccati non ci sono perdonati. Cioè, se noi non perdoniamo, i nostri debiti ci rimangono addosso. È come dire, parliamo di debiti, se tu non condoni i debiti agli altri, questo è il Padre nostro, sta parlando del perdono, i tuoi debiti non ti vengono condonati, ce l'hai. Quindi sei in una situazione sotto scacco, parliamoci chiaro, sei in una situazione scoperto, hai una scopertura spirituale. Questo significa. Significa che se tu non perdoni, hai... Come dire, sei scoperto spiritualmente e sei aperto al mondo delle tenebre. Questa è la verità. Dice, perché vivo continuamente questi problemi? Soluzione alla radice, perdono. Ma il perdono va fatto di cuore. No, io perdono e poi ogni minuto... tu sei... Mi ricordo io... Nel 1880 nel 1980 tu quella mattina sei arrivato 5 minuti in ritardo. Magari eravamo così prima, forse pure io ero così, forse. Perdonare significa, basta, ti perdono, ti condono. Cancello. Io in classe, quando io sono cresciuto in America, pure là c'erano quelli della lavagna che scrivevano, quando non c'era il professore, la maestra, scrivevano i cattivi. Solitamente io non ero mai là, ero dall'altro lato. Il mio nome era sempre là. Ma il Signore, sai che ha fatto? Ha cancellato il mio nome, ha cancellato i miei peccati, li ha lavati col suo sangue. E io che devo fare? Devo perdonare. Ma perdonare non è che significa che significa che io ho condonato il debito. Basta. Affinché i miei debiti siano condonati. Non ci conviene? Lode Gesù Cristo. E quindi Perché si vive da amareggiate a volte? Con rancore, con l'ira, con la gelosia? Perché uno magari a monte non ha sistemato le cose, alla radice. Noi dobbiamo entrare alla radice e togliere la radice del male, il perdono. Poi avverranno prove nella vita che devi imparare a perdonare, perché tu non puoi crescere nelle vie di Dio e essere una persona rancorosa. Parliamoci chiaro. Il Signore ti porterà, pure se ti chiude nella tua cameretta giorno e notte, tutti i giorni chiuso a chiave, non esco di casa, voglio vedere, dice, a chi devo perdonare. Vedi che devi perdonare. C'è quel canto che dice: io voglio perdonare per restare vicino a te. Quante volte, Signor, perdonerò. Quante volte, Signor, perdonerò. Alleluia. Mi tentano. Quante volte, Signor, perdonerò. Lo faccio domanda a te. Quante volte devi perdonare? Karim, quante volte? 70 volte 7, bravo. Lucio. Quindi tu mi devi perdonare 7 per 7, 49. Al di. Oggi quante volte mi hai perdonato? Sono in credito. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Quante volte hai perdonato oggi? Oh, quel fratello ha sbagliato. Non lo posso perdonare. Poi ci sono quelli che mi dicono: io ho perdonato. Poi dopo, quando uno non se ne accorge, ma sai quello che mi ha combinato, ma scusa, mai hai detto che hai perdonato? Sì, no, ho perdonato. Poi dopo 10 minuti, mizza, quella non la posso vedere. Gloria a Gesù Cristo. Dice poi, parla di spogliare i principati delle potestà, cioè i demoni, le forze spirituali della malvagità che vogliono installarsi nella tua vita, li devi confessare. Quel male che tu senti lo devi confessare davanti al Signore, magari davanti a chi ti cura. Confessalo. Se rimane là dentro nascosto, lo devi confessare. Glielo devi confessare al Signore, non lo tenere nascosto. Dice: egli ha vinto, ha spogliato principati e potestà e ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in essa, sulla croce. Gloria a Gesù Cristo. Devi confessare. Sono una persona impaziente, sono una persona rancorosa. Non riesco a perdonare. Dillo, Signore, liberami. Non riesco a perdonare. Sono geloso. Ma tu sei una persona che è irascibile. Oh, io sai, quando una cosa è giusta... Dice, a me mi fanno... Io non sopporto i torti. Ma com'era Gesù? Lui è l'esempio perfetto, no? E lo spirito che egli ha mandato che possa dimorare in noi è il suo spirito. Quindi se dimora in noi il suo spirito, assomiglieremo a quale personaggio? Quale personaggio negativo lo possiamo... C'è un personaggio negativo, quello dei film, che Dai, voi ragazzi vi vedete sempre film horror. Qualcuno negativo. Vabbè. Se lo Spirito di Dio abita dentro di noi, non assomiglieremo sempre di più a Lui? Giusto? Ah. O assomiglieremo al cattivo del film? Killer Kid, là, come... Signore Padre, aiutaci. Aiutaci a perdonare. Aiutaci a sopportare, riempici con il tuo spirito. Signore, grazie, grazie. Abbeveriamoci allo Spirito di Dio. E il suo spirito dice, ma voi non avete ricevuto lo spirito mediante la predicazione della parola? Com'è che arriva lo spirito? Perché è importante la predicazione? Lo spirito, come ci viene trasmesso, fratelli? Mediante la predicazione della parola. Dice la legge è impotente a salvare, cioè la scrittura in se stessa non ha il potere di salvare, è lo spirito che salva. È lo spirito che salva. Vedete perché noi facciamo enfasi alla predicazione della parola mandata da Dio, cioè predicata dai mandati, quelli che sono certificati. I mandati sono quelli certificati, quelli che hanno una certificazione DOC. Lode Gesù Cristo. Lo Spirito, è lo Spirito che vivifica, è lo Spirito che ci edifica. Fratelli, è lo Spirito di Dio. Viene trasmesso con la sua parola predicata. Noi riceviamo lo Spirito. Ricevi la parola, ricevi lo Spirito per combattere contro lo spirito di questo mondo, contro gli spiriti, contro i principati e le potestà di questo mondo, nel nome di Gesù Cristo. Lo spirito della parola. La parola deve abitare dentro di noi. Se la parola abita dentro di noi, ci fortifica e ci purifica. E poi, lo potete leggere a casa, tutto il resto del capitolo 3, che bello, vi consiglio di leggerlo. Ve lo leggete dopo. Alleluia. E quando leggete, dice, ma queste cose le ho sentite predicate. Vedi, l'Apostolo Paolo, che scriveva ai fratelli di Colosse, ancora oggi, Pietro disse, io mi premurrò che anche quando non ci sarò, che queste mie parole giungano sempre a voi. Lode Gesù Cristo. Signore, grazie. Io dico, è un tempo di grazia. Che noi possiamo ascoltare la parola, che c'è il perdono dei peccati, che c'è la grazia di Dio. È grazia. Amen. Ok, chiusa la predicazione. Vi ho voluto accennare qualcosa su Colossesi 2 per dirvi quello che dice la scrittura. Quando io predico questi elementi e gli altri, sono elementi fondamentali che servono a noi che viviamo negli ultimi tempi per vivere nella pace e nella gioia e per combattere contro le forze della malvagità. Quindi un nostro atteggiamento negativo ci porta nel negativo, capite? Che cosa abbiamo capito? Che noi, i nostri atteggiamenti, le nostre scelte indirizzano la nostra vita. Quindi un nostro atteggiamento verso la parola di Dio, positivo verso la parola di Dio, migliora la nostra vita. Pace, gioia e giustizia. E quando incontreremo Lui? Nell'eternità, in un batter d'occhio. Così. Lode Gesù Cristo. Bene.